Napoli, Dario Villani, amici ascoltatori della radiodiffusione portoghese internazionale, buonasera. Il radioascolto spesso viene considerato come l'ascolto puro delle emittenti di radiodiffusione, o se preferite l'ascolto delle broadcasting, ma il radioascolto di per sé ha varie sfaccettature. C'è chi si interessa ad esempio all'ascolto delle stazioni di utilità, ovvero i radiofari, le stazioni aeree, le stazioni di tempo e frequenza campione, eccetera. Chi invece si dedica all'ascolto delle sole onde medie e dà la caccia alle stazioni radio del Sud America, che oltretutto preferisce spazzolare le bande tropicali e le onde corte. Se vogliamo parlare del solo ascolto, ovvero della sola ricezione, ci sono varie specifiche branche a cui dedicarsi. Questa sera vogliamo parlare una volta tanto di trasmissione, ovvero di radioamatori, quei strani personaggi che, avendo effettuato un esame e dando prova di conoscenza di materie specifiche quali elettronica, elettrotecnica e telegrafia, sono abilitati per legge, almeno qui in Italia, a trasmettere e a sperimentare le proprie apparecchiature che fino a qualche tempo fa addirittura si autocostruivano da soli. Tempo fa, parlando con un noto ed illustre radioamatore che abita qui dalle mie parti, questo un po' scherzando e un po' facendo sul serio, mi ha fatto capire che non corre buon sangue fra radioamatori e broadcasting. Le broadcasting sarebbero infatti accusate dai radioamatori di rubare loro le frequenze in sede ITU, ovvero alla Conferenza Mondiale delle Telecomunicazioni a Ginevra. Questo sarebbe uno dei motivi principali per il quale molti radioamatori, pur avendo la possibilità di ricevere le broadcasting che trasmettono in onde corte, e questo per le grosse disponibilità di mezzi di cui dispongono i radioamatori, poi a questo punto non spediscono le lettere alle radio per impedire che queste emittenti possano poi crescere di importanza e fare la voce grossa proprio a Ginevra, nella sede della ITU, dove anche i radioamatori hanno i loro rappresentanti. Forse è una visione un po' fantastica delle cose, ma sono molti radioamatori italiani che pensano in questo modo. Ma oggi cerchiamo di entrare nella psicologia del radioamatore per tracciarne gli aspetti, gli interessi e le aspirazioni. Partiamo con alcune interviste.
Quando ero ragazzo sono arrivato a Napoli nel 1938, provenendo dalla Sicilia, dalla Calabria, da varie cose, insomma. Ero stato in giro per l'Italia a causa della professione di mio padre. Arrivato a Napoli ho cominciato a scoprire questi negozi che vendevano materiali strani, cose così, mi sono interessato. E ho capito che si poteva fare dei lavori, si poteva costruire delle cose, però era proibita l'attività. Allora, in quel periodo fascista, i radioamatori non potevano trasmettere in Italia. Si poteva solo ascoltare e basta, non di più.
Quali apparecchiature utilizza attualmente?
Adesso purtroppo utilizzo quasi esclusivamente apparecchiature del commercio comprate. Una volta le apparecchiature erano queste. Queste sono apparecchiature che ho costruito io, che facevo io, quando ancora avevo un po' di vista. E si realizzava, una volta il radioamatore era protagonista della vicenda radio, oggi è diventato, questa è la mia definizione, un utente di scatole magiche. Oggi il radioamatore va nel negozio, compra l'apparecchio, schiaccia un bottone ma non capisce niente, non sa niente di che cosa c'è dietro il pannello. Quando si guasta l'apparecchiatura corre alla dire, si fa spelacchiare, questo è il radioamatore io.
Ecco, quanto costa mantenere questo hobby?
Per chi sa mantenerlo bene non è costoso. Io ho apparecchiature che ormai lavorano da 20, 22, 25 anni. E quando si guastano le riparo da me, le aggiusto da me, non è costoso. Oggi invece il radioamatore nuovo, il radioamatore Nouvelle Vague, deve avere sempre sul proprio tavolo l'ultimo grido della tecnica. Si lascia pelare tranquillamente. Ogni anno esce il nuovo modello, come quelli che hanno le macchine, che hanno i quattrini, compra ogni anno compra. È una vittima del consumismo oggi il radioamatore.
Il radioamatore non costruisce più da solo le apparecchiature, ma è una vittima del consumismo. Questo lo si intuisce anche dal crescere dei negozi specializzati per radioamatori e dall'elevato numero di riviste in edicola per loro. Ma insomma, questo hobby è in fase crescente oppure no?
No, no, anzi, è in fase crescente, specialmente negli ultimi anni. Tant'è vero che si è deciso di organizzare, questo è una cosa che risale fino a poco tempo fa, si è deciso di organizzare tramite le nostre sezioni dei rapporti culturali anche nelle scolaresche, per diffondere la nostra attività, per far sapere noi chi siamo e che cosa facciamo, quindi anche un aiuto per i giovani.
Ai radioamatori bisogna riconoscere che sono sempre stati i primi ad intervenire in casi di calamità naturali.
Esattissimo, i radioamatori hanno sempre contribuito per primi, di prima persona, con le loro apparecchiature, di loro tasche e soprattutto a loro personale incolumità, a essere sempre i primi a essere presente in caso purtroppo di disastri naturali. Questo è accaduto dagli albori della radio fino ai nostri giorni. Ne abbiamo purtroppo perché ogni intervento vuol dire che è successo qualche cosa. C'è un comitato apposito che si chiama Centro Emergenza Radio. E abbiamo questo furgone che li vede qui attrezzato con delle apparecchiature ricetrasmettenti in grado di operare istantaneamente e di recarsi sul posto alcune persone pronte a operare nel luogo del disastro e a mantenere i collegamenti. Ovviamente poi ci sono anche altre persone che individualmente con le loro autovetture a loro rischio e pericolo si recano sul posto e prestando opere di soccorso, smistando eventuali telegrammi e comunicazioni. L'ultimo evento, purtroppo, noi abbiamo avuto quel disastro dell'Irpinia, il terremoto dell'80, in cui sono stati proprio i primi radioamatori che si sono recati sui luoghi epicentrali del sisma e si sono dati tanto da fare.
Insomma, il settore dei radioamatori è ricco di risorse umane ed è un hobby che, al di là della passione, può risultare anche utile alla società. Naturalmente, come abbiamo detto all'inizio, c'è anche fra di loro chi ascolta le broadcasting.
Sì, anche le broadcasting, come? E io tengo un elenco, come molti degli amatori, tengono un elenco di frequenze, di stazioni straniere che trasmettono in determinate ore della giornata programmi in lingua italiana. E io ricevo Radio Pechino, Radio Sofia, Radio Budapest, Radio Mosca e anche altre radio, Tripoli, eccetera, in lingua italiana.
Cosa le piace di queste radio?
Che fanno conoscere folklore, cultura, cioè del paese dal quale trasmettono, collegandolo logicamente alle esigenze di noi italiani.
Bene, anche per oggi abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Abbiamo voluto tracciare un ritratto del radioamatore tipo. Le interviste sono state raccolte, come forse avrete capito dagli accenti, nella sede ARI di Napoli, ovvero nell'Associazione Radioamatori di Napoli, a cui naturalmente va il nostro ringraziamento. Da Napoli è tutto e Dario Villani restituisce la linea a Lisbona.